after day, alone on a hill.
Le 8.56, quest'oggi cominciamo prima, una puntata un po' speciale, ci prendiamo un po' più di tempo con Giovanni Cozzini per The Fool of the Hill, dopo la bella sorpresa la scorsa settimana, venuto a trovarci Giorgio Van Straten, che per tanti anni è stato protagonista di questa trasmissione che si è chiamata in tanti altri modi, soprattutto Bene Bene Male Male, devo dire.
No, in un altro modo.
No, se chiama anche, mi sembra ci furono anche dei passanti.
Malè, perché era la capitale delle
delle Maldive.
Delle,
certo.
Maldive, ma quando ci sono rimasto da solo.
Certo, Giovanni Cozzini vuole parlare naturalmente, prima di tutto, del, cioè io voglio parlare con te di quello che sta accadendo al nostro paese da un punto di vista,
sì,
politico.
Sì, c'ho da fare un ragionamento politico, merce molto rara.
Sarà interessante. E naturalmente vi chiediamo anche sulla questione di Aldo Moro di intervenire allo 055 73 99933. Vi ricordo anche il numero di WhatsApp, il 366 620 155.
Ho firmato il mio primo contratto d'affitto il giorno che rubarono Aldo Moro, come disse qualcuno in aula 8 la volta di lettere.
Ti ricordi dove eri, come si dice per Kennedy, diciamo,
sì,
così,
sì, eh? Vabbè, certo, c'è, cioè, quello è l'11 settembre come momenti in cui mi ricordo bene dove ero.
Parliamo del Corriere della Sera titola Aldo Moro 40 anni fa la strage e i segreti mai rivelati. Sì. Io so che tu sei normalmente, allora, come dire, contrario alla dietrologia, al, sì, complottismo intorno alla questione Moro, però come si diceva prima, ci sono... anche col segretario del Partito Socialista, pensare, come dire, ad una semplificazione della vicenda forse non è troppo corretto. Non siamo mai arrivati quasi a niente. Allora, nonostante le commissioni parlamentari, processi, eccetera,
cinque processi,
eccetera.
Due o tre commissioni parlamentari di inchiesta, decine di miei colleghi che hanno riletto tutti i documenti, l'ultimo Miguel Gotor, con il Memoriale della Repubblica, trovo anche un bel libro, a differenza di Giorgio che lo trova un po' troppo dietrologico e complottista. Quali sono i fatti, diciamo, assodati dal punto di vista storico? Uno, è stata farina del sacco delle Brigate Rosse. Due, 30 servizi segreti, da quelli italiani dominati al tempo dalla P2 a quelli internazionali, hanno cercato di inzupparci il pane. Chiaramente quando c'è un brulichio di questo genere, ognuno che segue le sue strategie, poi l'effetto è stato, come dire, si sono annullati a vicenda, il lago della duchessa, dei pistaggi.
A me sembra che abbiano ottenuto tutti quello che volevano.
Ecco, questo è il terzo, è il
altro
terzo
che
fatto
inzupparci il pane.
Allora,
cioè, questa è la cosa, come
questa
dire,
è anche
più
la bella l'ironia della storia.
Che quando Aldo Moro va da Henry Kissinger dice: "No, io volevo, qui le cose non vanno bene, lei fa entrare i comunisti nel governo, la sua vita è in pericolo."
Sì.
Aldo Moro torna da quel viaggio molto turbato. Per cui, come dire, dall'altra parte Mosca odiava l'idea di un PC dentro una maggioranza con la DC. Poteva esistere un comunismo democratico.
Sono tutti elementi che ci parlano, però...
Il lodo Moro con i palestinesi generava grandi antipatie da parte degli israeliani.
Ok, però...
possiamo fare l'elenco, come dire, del partito di quelli che lo volevano morto, diciamo,
elementi
così, no?
Di un quadro in cui c'era la guerra fredda, in cui la politica italiana interagiva, non era schiavizzata o dall'Unione Sovietica o in questo caso soprattutto dagli Stati Uniti, interagiva, come sempre succede nella politica e nella storia. Quindi hai un insieme di diversi pezzi di strategie, Aldo Moro seguiva la sua, cercava di tenere conto di compatibilità, se no perché non avreste avuto il compromesso storico? Il compromesso storico era l'ultimo tentativo di ragionamento politico in Italia, elaborato a partire da quei condizionamenti che dicevi te. In questo quadro la nemesi della storia è molto ironica ed è questa. Diciamo, c'erano due terrorismi che operavano in Italia, quello di destra stragista e quello di sinistra mirato.
Quello di destra era un terrorismo di Stato, oggi sì, lo possiamo dire?
Sì, oggi te lo dicono anche i magistrati. Ed era l'unico che avesse un piano politico plausibile. Da Lisbona ad Ankara erano tutte dittature militari nei primi anni 70, semplicemente quel piano si proponeva di normalizzare questa anomalia.
Il bacino del Mediterraneo.
Cercando di spostare a destra in vari modi lo stato d'assedio, eccetera, eccetera. Ed era infatti non a caso un terrorismo razionalmente, tra mille virgolette, agito dai servizi segreti deviati dai servizi segreti organici a questo progetto politico creato in combutta con Eose. E si arriva fino all'80-81, a un ciclo lungo con 6 anni di silenzio nel mezzo tra l'Italicus, Piazza della Loggia, Brescia del 74 e Bologna, che rimane un po' una strage anomala per questo silenzio. Poi c'è quello di sinistra che persegue un obiettivo politico assolutamente implausibile, irrealizzabile, che però è l'unico che ottiene risultati. Mentre quello di destra, che era diciamo
che
più razionale, il risultato è quello di annullare quella prospettiva, per dirla nei termini di Aldo Moro, le convergenze parallele, di un allargamento, così come era stato fatto negli anni 60 col Partito Socialista, al Partito Comunista, di realizzare il compromesso storico. Cioè, diciamola in soldoni. Questo era quello che Aldo Moro, con mille prudenze,
cautele,
cercava di fare, perché si rendeva conto, questo era il suo ragionamento sul terzo tempo della Repubblica, che venivano a mancare le basi di consenso che il sistema di potere, il malgoverno democristiano mostrava alla corda, e che insomma quindi c'era bisogno di fare dei passi cautissimi e lentissimi in quella direzione. Il terrorismo di sinistra persegue dei fini non intenzionali, nel senso che non erano quelli che si proponeva lui, ma che di fatto sono quelli politici più rilevanti. Questo tentativo di allargamento, che questo corrispondesse agli obiettivi della Casa Bianca fino a Kissinger, perché dopo con Carter cambiano, Napolitano va negli Stati Uniti e c'è diciamo una serie di legittimazioni a posteriori facili, perché poi il Partito Comunista con la vicenda Moro e soprattutto con i 3 anni di solidarietà nazionale si dissangua, perde voti, perde consenso.
E negli Stati Uniti sono tutti contenti, per questo sì. Napolitano va negli
e
Stati
diciamo,
Uniti.
La minaccia non è più quella ascendente, montante che c'è fino a metà degli anni 70. Quindi questo è l'obiettivo politico che viene raggiunto. Come sarebbe potuta andare? La storia si fa anche con i se e con i ma. Questo è molto più complicato. Personalmente la mia modestissima opinione è che non sarebbe cambiato molto, perché Aldo Moro alla fine, anche su pressione di Andreotti, degli altri settori della Democrazia Cristiana, ci sarebbe andato con i piedi di piombo, non con gli anni di piombo, con i piedi di piombo, e l'esito sarebbe stato uguale, un dissanguamento nel limbo dell'astensione del Partito Comunista. E quindi sostanzialmente io credo che con o senza terrorismo lo sviluppo dell'Italia politico sarebbe stato uguale.
Mi piace allora spostarmi con te più che sull'azione militare, che anche quella piena di punti, come dire, discutibili, o dei 55 giorni del rapimento. Magari ne riparleremo il 9 maggio, diciamo così, di questi aspetti, Gradoli, il Lago della Duchessa, eccetera eccetera. Mi piace intrattenermi con te invece su un tema che è anche molto struggente, affascinante, però è anche politicamente molto rilevante, che è quello delle lettere di Aldo Moro, che sono delle lettere in cui Aldo Moro dice delle cose molto importanti, anche umanamente parlando, oltre che politicamente parlando, e vengono definite da quelle persone, come dire, che in qualche modo mantennero, diciamo così, la linea della fermezza, le lettere di una persona che era impazzito.
Ma io
che
su
veniva
questo
manipolato.
Ne abbiamo già
questa
parlato.
Questa è una cosa molto grave.
Sì, io ho un giudizio molto negativo sulle lettere di Aldo Moro, l'ho sempre detto. Cioè
ti sembrano lettere di un pavido, cioè di un grande statista che si spaventa,
non ha senso
stato, dice salvatemi,
dice,
di
salvatemi comunque, e lo Stato è cosa nostra, cioè mi rivolgo a te Zaccagnini, mi rivolgo a te Cossiga, cioè ragazzi, mettiamoci d'accordo. È un ragionamento tengo famiglia. A me, ma, francamente, io non lo so come mi sarei comportato, per l'amor di Dio, poi siamo tutti codardi e io per primo. Però uno che ha senso dello Stato non tratta con questa gente, andate a fare in culo, ammazzatemi, siete dei cazzoni e va a cagare. Ecco,
in realtà Aldo Moro diceva un'altra cosa. Aldo Moro diceva uno Stato che non si pone il tema umanitario di salvare un cittadino provando a mettere in moto un meccanismo che non venne neanche, come dire, sperimentato
allora,
per un'ora.
Allora,
è uno stato che probabilmente vedrà ricadere il mio sangue su se stesso.
Allora, Aldo Moro sapeva, meglio di chiunque altro, che la P2 dominava l'apparato che sovrintendeva queste cose e che quindi non si poteva parlare di uno stato forte. Uno stato forte come quello tedesco cosa fa? Linea della fermezza e sottobanco cerca di trattare, cerca di salvare gli ostaggi, di rompere nei covi, insomma cerca di perseguire più strategie. Uno stato forte, uno stato fragilissimo in mano a golpisti come quello italiano, o stiamo tutti dietro la fermezza come disse Berlinguer, o se no qui diventa un casino.
Prendiamo subito una telefonata arrivata allo 0557399933. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti voi cari.
Chi sei, da dove chiami?
Con molto piacere, sempre stamattina con molto interesse, perché
grazie.
È un tema di quelli che ci hanno attanagliato per tutti questi decenni, no?
Tu hai l'età per ricordarti
allora,
dove eri?
La soluzione, scusami Raffaele,
prego.
Passa attraverso... Vuoi sapere come mi chiamo?
Sì, come ti chiami e da dove chiami, per iniziare.
Allora, per telefono da Prato, sono siciliano, mi chiamano l'anonimo siciliano, però mi chiamo Enzo Gaglione.
Enzo, perdonami, tu ti ricordi dov'eri? Hai l'età per ricordarti dov'eri?
Sì. Allora, quando io hanno fatto il rapimento di Aldo Moro, ero all'universitario a Firenze, ero in un barretto vicino in via Tornaboni, in una strada laterale, non mi ricordo come si chiama, e sono rimasto basito come tutto il mondo, no? Come... mi sono fermato e in quel momento la mia vita è cambiata, perché eravamo nel mezzo di un sogno pacifista. Pronto?
Sì, ti ascoltiamo con interesse.
Era nel mezzo di un'illusione pacifista che in colpo solo si è frantumata, no? Comunque la faccio breve.
Prego, dici la tua.
Allora, la mia la soluzione ce l'ha da Tarantino in Pulp Fiction, secondo me. Quando il potere tira fuori dalla botola il bruto che deve brutalizzare l'amico nero ti ricordi di
Bruce? Come no?
Ecco, il potere quando è il momento tira fuori dalla botola il bruto. Qualsiasi potere in tutte le nazioni del mondo. Va bene?
Enzo, grazie per la tua riflessione.
La telefonata di Enzo
buon lavoro.
Grazie.
È interessante perché tutti noi storici siamo sempre alla ricerca di quello che dice lui, e cioè di un grande vecchio, di un qualcuno che ci semplifichi la vita. Purtroppo, io devo dire, nel 99% dei casi noi ci troviamo a situazioni molto più incasinate, ci sono 3.000 che cercano di inzupparci il pane, ognuno persegue le sue strategie, e ricostruire questo è molto più complicato che dire c'è un unico burattinaio.
Questo fu l'errore che fecero anche le Brigate Rosse nella loro ricerca di una fenomenologia del potere possibile, quando scoprirono che il potere era una questione molto più complicata. Quando iniziarono a interrogare Aldo Moro dicendo: bene, adesso tu che sei il grande vecchio ci racconti tutto, lui disse: no, un momento, ora vi spiego, la questione è parecchio più complicata. Da una parte, e
allora,
su questo non c'è dubbio. Però se noi pensiamo, voi dire, alle grandi inchieste dell'americana tipo Oliver Stone su JFK, vediamo che alle volte, più che inzupparci il pane, ci sono delle convergenze di interessi.
Sì. Fa parte di quel brulichio di strategie, di pezzi di strategie che ti dicevo. Poi, se no la storia non sarebbe sempre un gran casino. Invece cerchiamo di spiegarla, perché poi alcuni di questi pezzi si saldano insieme, diventano strategie dominanti, e il ragionamento abbiamo fatto sugli effetti del rapimento Moro poi sono quelli che contano. Qual è anche l'altra cosa? I brigatisti sono un po' scemi, e in genere i terroristi sono sempre, non ci sono menti grandi, menti raffinate. Se vai a leggerti i verbali, quelle carte di via Montenevoso sulle quali poi c'è stato
il memoriale di Aldo Moro,
depistaggi, no, eccetera eccetera, lui gli aveva detto tutto. Tutti gli scandali che poi sono venuti fuori,
da Gladio,
Casse, Petromin, Gladio, tutte le cose che noi abbiamo, lui gliel'ha dette, solo che gliel'ha dette in quello stile, e questi non hanno
proprio niente.
Ma no, perché loro si immaginavano il SIM, no? Ti ricordi che prima di essere la schedina dei nostri telefonini era lo stato
imperialista
delle
multinazionali.
Ecco, già questa cosa ti dice una serie di cose che non sono vere. Cioè, tra multinazionali, allora non c'era ancora la Apple, ma diciamo la General Motors, ecco, già allora delocalizzavano, non coincidevano più gli interessi con gli Stati Uniti, avevano già, cioè è molto più incasinata la realtà. Il SIM era il semplificatore, dice: becchiamo Aldo Moro, e Aldo Moro ci dice che quel giorno con Kissinger hanno decretato il PC non andrà mai al potere, faremo qualsiasi cosa. Noi l'abbiamo trovati poi i piani del National Security Council, che volevano evitare a tutti i costi un governo comunista in Italia. Certo, c'erano questi piani, alcuni parti di essi sono scattati nel 48, ma poi la gran parte sono rimasti sulla carta. Così è successo per il famoso piano solo, quello dei carabinieri. Sono stati più spauracchi in questa storia d'Italia in cui conta più il bluff che non il portare a compimento un piano, capito? Per cui gli altri si adeguano a Muina e poi alla fine l'esito è quello che è. Tenete conto di una cosa, che mentre la politica si blocca e si arena per sempre, fino ad oggi, allora, per effetto dei brigatisti rossi, l'Italia si trasforma. C'è la terza Italia, quel discorso abbiamo fatto l'altra volta, no? Sulla feccia e poi rimane in politica. Ecco, quella Italia che si trasforma nelle professioni e che è ancora l'onda lunga del 68, cambia l'Italia. Partiti, sindacati, chiese non capiscono niente di questo mutamento, rimangono bloccati lì a Via Fani, capito? Cioè ancora con quelle strategie.
Un ascoltatore o un'ascoltatrice ci scrive: Gozzini dipinge i sequestratori come degli sprovveduti, e forse lo erano, ma la regia di chi era? Se erano veramente così sprovveduti, aggiungo io.
Guarda, io ho decine di colleghi.
Gozzini dice: la regia era Moretti. Era la colonna romana, eccetera, eccetera, le Brigate Rosse, punto e basta.
Allora, io decine di colleghi che sono partiti lancia in testa con in testa l'ipotesi del nostro SMS, cioè dire: cavolo, non è possibile, non hanno mai tenuto in mano un mitra, com'è che sparano questa potenza di fuoco, eccetera, eccetera.
Questo è un dato di fatto, sì, a cui Polo
ma ce ne sono tantissimi
con
altri,
una mezza verità, dicendo: vabbè, noi ci siamo fatti dare una mano dagli indianghetisti perché loro sparano meglio. Diciamo così, per questo ci siamo messi le divise da avieri, per non spararci addosso tra di noi, no? Ricordiamo il bicchiere di grappa bevuto al bar di Via Fani prima della strage, che non avrebbe donato grande lucidità agli attentatori.
Le stranezze sono tante, ma anche le sciagure aeree sono complicazioni a prima vista insolubili, dice, com'è accaduto, e poi quando vai a ricostruirle trovi che cosa? Il concatenarsi di tanti, un osculo incredibile, cioè il concatenarsi di tanti piccoli contrattempi che messi insieme hanno creato il crash. E il terrorismo di Via Fani
è
questo, cioè poi tu hai 32 quanti sono servizi segreti che cercano di zupparci i panni da prima, perché ovviamente quell'anomalia nel fronte sud della NATO, per cui è l'unica democrazia da Ankara a Lisbona, è chiaro che c'è tanta gente che cerca di saldare questa anomalia.
C'è un messaggio interessante, dice: la mia generazione ci scrivi quanti anni hai, per favore, se non vuoi chiamare, ad esempio ha studiato il caso Moro in modo molto raffazzonato. Credo sia un giovane. Ricordo che per spiegarci i fatti e quant'altro ci fecero vedere Buongiorno Notte, un vero peccato. Buongiorno Notte, tra l'altro, un film secondo me molto bello, però ha un finale diverso da quello storico. Ecco.
Poi è un film sulla figura di Aldo Moro, che è una figura tragica. Queste lettere sono bellissime dal punto di vista sentimentale, cioè dal punto di vista del suo rapporto
con la moglie,
con i figli, con i nipoti. Vedi una enorme umanità. Ecco, io dico, non ci vedo il senso dello Stato, perché un leader politico, uno statista come dici te, quando viene preso, Berlinguer lo disse a casa sua, no? Dice: se a me mi capitasse, testimoniato la figlia, dice: se a me mi capitasse la stessa cosa e cominciassi a scrivere lettere di questo tipo, voi avete il dovere di non crederci. Per dire una cosa del genere, è che il senso dello Stato è un'altra cosa, dice: non vi riconosco, punto. Cioè,
la persona che ha scritto prima è dell'88, quindi una persona molto giovane, ci fa anche
no,
molto
e purtroppo lo so, perché poi spesso i miei colleghi non le conoscono le cose, non hanno letto i libri, eccetera eccetera, per cui le stranezze sono tantissime, perché tanti hanno cercato di inzupparci il pane. Perché i brigatisti non hanno mai fatto i nomi di quelli che hanno veramente sparato? Probabilmente, è un'ipotesi.
Perché il 90%
perché sono delinquenti comuni
escono da una mitraglietta sola, diciamo.
Sì, appunto. i misteri sono tanti. Loro chiaramente poi hanno sempre cercato di proteggere, di non diminuire le zone d'ombra, no? Perché ognuno poi cercava di proteggere se stessi, eccetera. E quindi ti resteranno sempre tante pagine irrisolte. Però purtroppo il semplificatore di tutta questa vicenda non c'è.
Pronto, buongiorno.
Ciao Raffaele, buongiorno, sono il Mamo.
Prego.
Volevo dire una cosa a Gozzini. Io, se non mi ricordo male, in quegli anni lì, il buon Carter, Jimmy, disse che in caso di vittoria dei comunisti in Italia sarebbe stato disposto a fare la guerra nucleare, il che mi sembrava abbastanza buffo, insomma. C'era una bella ingerenza, c'era... Per 40 anni la democrazia in Italia è stata bloccata dagli americani, che impedivano al secondo partito di arrivare al potere. E questo ha creato un po' di casino. Riguardo al sequestro Moro, io ho dei ricordi abbastanza vividi, in quanto mio padre fu accusato di essere il grande vecchio delle Brigate Rosse.
Ovvero?
Dunque, durante il sequestro, subito il 28 di luglio di quell'anno, a casa mia arrivarono i carabinieri, la polizia, pardon, non i carabinieri, e misero in galera mio padre, per mia madre anche, perché erano convinti fosse il grande vecchio delle Brigate Rosse, il capo della colonna Emilia Toscana Lazio, sempre delle Brigate Rosse. E a me andò di lusso, perché mia sorella ancora abitava formalmente in casa con me, se no io sarei stato messo in una casa famiglia, perché mi erano in galera. La cosa buffa è che il giudice Tal Tricomi, dopo aver firmato il mandato d'arresto, se ne andò in ferie, e mio padre si fece 2 mesi di galera in isolamento, e anche mia madre. Poi vabbè, furono assolti, perché il fatto non sussisteva, chiaramente.
Ma come nacque questa scusami? Da dove venne fuori questa vicenda?
I Gozzini, credo mio padre l'abbia conosciuto comunque, perché era una figura a Firenze abbastanza famosa nella sinistra extraparlamentare. E quindi
possiamo sapere anche noi? Potete dirci anche a noi.
Vai a cercare su internet, Guido Campanelli detto Iena.
Quindi è una figura della sinistra cittadina.
Sì, lui faceva parte prima di Servire il Pollo, poi Lotta Continua, questa roba qua, Autonomia Operaia, Santa Croce, Bar Brunos, tutta quella banda lì. E col fatto che lui era comunque una persona all'epoca, avrà avuto, non mi ricordo, lui era del 23, quindi c'era una cinquantina d'anni, era il grande vecchio, perché comunque era una figura carismatica, che aveva fatto il partigiano, eccetera, eccetera. E comunque, a quell'epoca c'erano dei fermenti, no? Per cui era impossibile, se facevi politica, non essere comunque conosciuto da qualcuno sbagliato, magari. E niente, lui si fece questi bei 4 mesi di galera, mia madre anche. E niente, io fui minacciato di essere buttato giù dalle scale da Tricomi e Luperi. No, Tricomi, come Fasano e Luperi. Perché Pischello ormonale, che pensavo di pigliare per il culo, pensavo di prendergli per il culo, dicendo passate più spesso a farci visita, perché un giorno venne da farci una perquisita, saltai il compito di matematica, e Fasano e Luperi mi guardarono e mi dissero: siamo soli, potresti scivolare dalle scale. Così.
Mamma mia, che telefonata!
C'avevo 16 anni, capito? C'era un pischello stupido, per carità, perché non, cioè, poi a quell'epoca era tutto un po' strambo, però a un pischello di 16 anni che cerca di percularsi, per carità, e tu gli dici siamo soli, potresti scivolare dalle scale, diciamo, non è molto educativo dal mio punto di vista. Se mi avessero tirato su per un orecchio dicendo sì, andiamo a fare il coglione, sarebbero stati più
avrebbero fatto il loro dovere in maniera diversa. Mamo, grazie per la tua telefonata.
Ciao,
veramente come facete?
No,
mentre riceviamo tanti messaggi. Uno dice ciao Mamo, uno dice avevo 10 anni, mi ricorderò per sempre la maestra che ci informò. Un altro dice sono del 69, avevo 8 anni, i miei mi vennero a prendere a scuola come altri bambini, come succede nei terremoti. Salvare i bambini, ho questo ricordo, dice Luca.
Tutti i telefoni furono isolati.
Qual è la verità? Dice Massimo. Quanti grandi vecchi sono stati indicati?
Allora,
noi abbiamo il caso, per esempio, io ho provato per anni a intervistare Senzani senza riuscirci.
Sì, questi appunto poi un po' coprono se stessi, però c'è stata una cosa tipo l'autogolpe di Erdogan nel marzo 78, cioè noi oggi non abbiamo idea, i ragazzi non hanno idea, quella polizia era fascista, era assolutamente legata a, ideologicamente e praticamente
al ventennio.
La grande rivoluzione, i sindacati è tutta roba che viene dopo e che fa parte di quella trasformazione della società italiana, ma quella polizia era fascista negli uomini e diretta da uomini della P2. Le persone incarcerate, cioè Enzo Collotti, forse qualcuno che conosce anche te, lui venne preso, arrestato, portato tantissimi, ti dico,
ora
non ti saprei dire le proporzioni, ma diverse migliaia di persone, perché quella era una polizia che non aveva abilità di intelligence, cioè di capire la società, e sparava nel mucchio. Gli infiltrati che c'erano dentro i gruppi che vennero fuori con la strage di Piazza Fontana, no? Questi servizi segreti si pillavano questi gruppuscoli di loro agenti che perseguivano poi quinti, tripli, sestupli giochi e tutto questo brulichio. Quell'ondata d'arresti, per fortuna che sono quasi tutti tornati a casa, tutti più o meno, questa area assolutamente presa a caso. Perché erano quelli di sinistra, i comunisti, era una polizia che non faceva tanto.
Qualcuno si è fatto anche diversi anni.
E certo, alla ricerca di questo grande vecchio ne sono stati indicati 30 o 40, Corrado Simioni, tutta gente, e non c'erano. Poi non c'erano, capito? Cioè, quei brigatisti hanno fatto da sé quelle cose e poi si stupivano. Quando arriva il comunicato, dice il corpo di morte del Lago della Duchessa, loro che hanno detto eseguiamo la sentenza si fermano e dicono qui che sta succedendo,
forse sta succedendo che lo Stato saggia la reazione,
appunto,
del paese,
appunto.
Questa è una cosa di enorme gravità,
certo.
Cioè, chiama un falsario, chiama Tony Chicchiarella, un falsario, dice, guarda, ci fai un falso comunicato delle Brigate Rosse per vedere il paese come reagisce.
Quando
ci vediamo se lo possiamo fare
ricordare
o
no. Qual era il piano di Gelli e della P2? Libertà d'antenna, magistratura sotto il controllo della polizia e Repubblica Presidenziale. Non ci siamo andati poi tanto lontano.
Democratica.
Capito? Allora,
di Bolani, ma lui dice, prendiamo una telefonata, sono le 9:23, mi sa che il tuo ragionamento politico lo facciamo la prossima settimana. Anche perché ne avremo tutto il tempo,
sì,
a mio avviso. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono l'ascoltatore, che però la vede da un altro punto di vista.
Prego.
E ascoltandovi, mi sembra manchi il 50% della storia. Cioè, io Guzzini lo apprezzo, però mi sembra abbia un occhio solo, ecco. Non veda quello che succedeva di là, quando si fa la ricostruzione di quegli anni. Cioè, la Russia lì contava e non era certamente... Il pericolo c'era della Russia. Molti italiani non dovevano sapere del comunismo.
È vero.
Quindi, ma questo voi non lo dite, perché comunque loro finanziavano il Partito Comunista italiano. Comunque loro erano un pericolo per l'Occidente, oggettivamente. Poi ognuno può dire no, ma a me mi sarebbe piaciuto più il regime comunista, i gulag e tutto il resto. E questo voi ve ne scordate sempre, sì, perché il Partito Comunista dell'epoca era legato a doppio filo con i russi, anche se Berlinguer stava cercando onestamente probabilmente di uscirne, ma tutto l'apparato del Partito Comunista di quegli anni era molto legato. E quindi si doveva combattere, quindi c'era la polizia fascista, ma la chiamate voi, servizi segreti e tutti quelli che poi ci rimestavano dentro. Ma questo voi vi scordate sempre di dire.
Ma non sei d'accordo, anche alla luce dell'attentato, perché si trattò di un attentato, il falso incidente stradale di Berlinguer a Sofia, dove muore l'autista e Berlinguer dice io in quei posti non ci metto più piede, l'intervista con...
Sì, probabilmente era l'unico che cercava di staccarsi.
Insomma, era il segretario del partito, però.
Allora, il Partito Comunista a quell'epoca è legato a due fili, tre fili col Partito Comunista sovietico. E questo non capisco come mai non venga mai ricordato. Perché è vero che la Democrazia Cristiana aveva le multinazionali, i finanziamenti, ma di là era la stessa cosa.
No, non, su questo non c'è dubbio, ma la cosa interessante da rilevare è che anche Mosca era nemica del compromesso storico, ma penso sarei d'accordo su questo.
La storia, quando si parla della storia bisogna anche parlare del momento, perché a vederla certo, oggi certo. È una cosa,
ma non c'è dubbio.
Momento,
non c'è dubbio. Quel
momento,
ma ti faccio una ti faccio questa domanda.
Allora, tutte le conseguenze, poi io capisco che quel ragazzo mamo si sono andato a prenderla a casa e tutto, ma il pericolo
allora, la storia personale
magari sono stati fatti dei grandi errori anche da parte delle modestia. Io questo non lo metto.
Vabbè, ma questo non è il tema della
hanno sicuramente garantito una vita un po' diversa rispetto a che avrebbe garantito in quel momento il Partito Comunista. Questo io credo che sia oggettivo.
Il Partito Comunista italiano, lì dove ha governato nella storia repubblicana, si è visto arrivare ricercatori delle università statunitensi per capire come riuscivano a gestire il welfare in Emilia-Romagna, eccetera, eccetera. Non era Mosca l'Emilia-Romagna, diciamo così. Ecco.
Questo è successo dopo, in quel momento lì non c'era queste dimostrazioni, in quel momento lì...
C'era più paura, dici tu. No, ma questo è interessante. Io volevo farti, solo per capire il tuo punto di vista...
76, 77, 78
non c'è dubbio, ma per capire il tuo punto di vista,
che purtroppo il Partito Comunista si sia trasformato anche in un partito democratico, ma quello è successo dopo.
Ma per capire il tuo punto di vista, sei d'accordo se ti dico, come dicevamo prima, che anche Mosca era acerrima nemica del compromesso storico?
Certo, ma quello che sto dicendo
questo è il tema che pone il Partito Comunista Italiano su un alto livello rispetto all'Est e a Mosca. Prima di diventare democratica, eccetera, eccetera.
In quel momento lì come si fa a sapere quello che succederà dopo nel Partito Comunista? Non si può sapere.
Vabbè,
questo perché in quel momento lì chi comandava nel Partito Comunista, a parte forse Berlinguer, ma in quel momento non credo nemmeno lui, era legato a quello dopo dei russi.
No, ma l'oro di Mosca esisteva e non ci sono dubbi su questo, anche se la storia del PC... L'attentato di Sofia è del 73, se non sbaglio.
Della NATO. Vabbè, comunque non voglio ora...
Figurati, non ti preoccupare. Anzi, grazie per averci chiamato.
Comunque la missione è interessante.
Ma grazie per averci chiamato, l'hai solo arricchita.
Bene.
Buona giornata.
Se posso dire una cosa,
ultima riflessione e poi chiudiamo.
Sì, c'è un cambiamento di strategia degli Stati Uniti. Se vai a vedere il National Security Council 68, che è il documento per le elezioni del 48, loro pensavano, e ci sono tutti i piani, di fare un governo anticomunista in Sicilia, usando la Sesta Flotta, e poi da lì cercare, perché davano per scontato che in caso di guerra civile, in caso di vittoria del Fronte Popolare alle elezioni, il Partito Comunista avrebbe preso il nord, e quindi c'è tutta una serie di dispositivi strategici militari. Negli anni 70 questa strategia cambia, più per effetto della seconda presidenza repubblicana di Ford e poi Carter, che viene dopo nell'80, che viene dopo nel 76, e che è però una presidenza poi molto debole, molto frammentata, perché dicono: ragazzi, con le dittature militari non ci si può più fare. E allora democratizziamo la Spagna, democratizziamo il Portogallo, democratizziamo l'America Latina. Parte lì un grande ciclo di democratizzazione. È un cambiamento significativo di strategia, perché fino a Kissinger, quindi fino ai primi anni 70, loro dicono: per impedire la fuoriuscita di questi paesi dalla nostra alleanza militare va tutto bene. Questo ha ragione il nostro ascoltatore, l'ultima telefonata. Proprio in quegli anni cominciano a cambiare. Tieni conto, e sono anche gli anni, perché Berlinguer cercava poi di muoversi in questo, dell'eurocomunismo.
Chiaro.
Stagione effimera, non ha prodotto risultati, però vista con molto sospetto da Mosca, perché naturalmente è stato il tentativo più importante di politica estera, tra virgolette, del PC, e di cercare di costituire in qualche modo un qualcosa che... molto piccolo rispetto alla Cina, però costituisse un punto di riferimento alternativo rispetto a Mosca.
Tra 30 secondi arriva il giornale radio di Popolare Network. Todo cambia, torna lunedì mattina alle 8.35. Giovanni Cozzini torna invece venerdì prossimo.
Grazie. Volevo fare il ragionamento politico, era
mancano 20 secondi.
Simulate una crisi greca fatta oggi in Italia da un governo 5 Stelle Lega.
Ne parliamo venerdì.
Simulatela
prossimo.
Simulatela nel vostro pensiero e poi se ne riparla venerdì.